www.radiojo.it e la storia continua. Busto Garolfo, 1611. Chi ha ucciso il prevosto Crivelli? E questo è l'unico accenno a un fatto di sangue che dovette far parlare molto i contemporanei, seppure in un'epoca nella quale i delitti di questo genere erano tutt'altro che rari. Nel 1611 era stato assassinato il prevosto di San Giovanni in Busto Arsizio nel 1644 e stessa sorte avrebbe avuto il prevosto Marinoni di Varese, mentre già alla fine del Cinquecento il prevosto di Parabiago, Leonardo Calegari, era stato ferito gravemente nel corso di un diverbio con un nobile del luogo, un tale Alfonso Crivelli. Quest'ultima informazione viene dalla ricostruzione di quel misfatto che Danilo Zardin ha recentemente compiuto e da questo lavoro ci vengono alcune ipotesi che, in mancanza di documentazione specifica, potrebbero essere applicate anche nel nostro caso. Innanzitutto occorre individuare la vittima dell'assassinio. La ricerca non è difficoltosa, essendoci un solo Crivelli nell'elenco dei prevosti di Deirago. Giovanni Giacomo, cappellano di Sant'Alessandro, in carica dal luglio 1619 al 1622 circa. Nel corso della propria ricerca si è stato ritrovato numerosi episodi di questo genere che hanno reso difficile la formulazione di una ipotesi interpretativa che permettesse di disegnare la violenza di un tempo a noi così remoto. Alcune volte le cause da cui scaturivano gli scontri non traspaiono in maniera esplicita nella documentazione raccolta. Altre volte esse affondano le proprie radici nel terreno instabile della conflittualità comunitaria o addirittura alla criminalità generica, ma per esempio in connessione con il fatto della morte o il servizio funerario parrocchiale, discussioni sulla quantità di cera richiesta ai familiari del defunto, controversie sulla registrazione dei testamenti e dei lasciti pii, sui diritti di accesso alle aree cimiteriali, sulla tempestività e la qualità dell'intervento sacerdotale sulle cerimonie della sepoltura. Ma in parecchie occasioni, come nel fatto di Sangue Parabieghese, l'urto rivela in maniera evidente uno sfondo culturale. Nasce cioè da una opposizione di mentalità e interessi divergenti, riconducibile per molti versi alla dialettica tra la strategia riformatrice, animata dalla presenza dell'arcivescovo Borromeo e dei suoi successori, e l'inerzia delle tradizioni della vita locale, tanto religiose quanto profane, e politiche in senso lato. Lo testimoniano molto bene la tenace difesa della consuetudine del ballo, colpita da un'offensiva ecclesiastica destinata a lasciare tracce durature nella cultura religiosa lombarda, e che solo in questi ultimi decenni si va almeno in parte attenuando, oppure è malcontento sollevato dalla crescente intolleranza nei confronti dei giochi praticati nelle pubbliche piazze, come ad esempio il gioco del pallone, dominio incontrastato a quei tempi delle elite nobiliari e delle loro qualificate clientele. O ancora, le difficoltà frapposte negli anni attorno al 1570 alla capillare diffusione delle scuole della dottrina cristiana, che con la loro attività di catechesi, concentrata nel pomeriggio dei giorni di festa e nelle maggiori solennità dell'anno liturgico, inclinavano l'assetto delle libere ricreazioni collettive, in modo particolare giovanili. L'immagine che in definitiva se ne ricavava è quella di una cultura consuetudinaria, robusta, organicamente strutturata, a suo modo creativa, la quale deve misurarsi fondamentalmente con un'iniziativa ecclesiastica altrettanto solida, compiutamente elaborata nel suo linguaggio, nei suoi rituali, nelle sue proposte organizzative e fortemente impregnata di una volontà di cristianizzazione. Il successo di quest'ultima non è garantito in maniera automatica fin dall'inizio e la tensione fra i due elementi che si stabilisce può raggiungere in certi casi ad esplodere in forme drammatiche.